Noi salutiamo tutti gli ascoltatori di Radio Missione Francescana Medicina. Noi, perché oltre a Rusconi c'è anche Dini. Dini, saluta, buongiorno, fai bravo, buongiorno, eccetera, eccetera.
Buongiorno a tutti, meno che a Rusconi.
Meno che a Rusconi, lo sapevo che lo diceva questo. Comunque, quello che vi interessa è presentare due personaggi. Una la conoscete, io ho visto che sono 10 volte che tu sei davanti ai nostri... 11 volte, ecco, ho sbagliato, perché è vero,
era la volta scorsa.
Abbiamo con noi quindi la dottoressa Eugenia Dozio, dietista clinica del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università dell'Insubria, e poi un pezzo da 90, dobbiamo dirlo, che è il dottor Mario Diurni, chirurgo, libero professionista, devo dirlo, non so se ti piace dirlo, è dirigente di primo livello, si diceva così, presso la chirurgia prima dell'ospedale di Circolo di Varese.
La mia prima vita.
Già, la prima tua prima vita.
La mia prima vita.
Poi è stato per 2 anni medico referente del servizio DAMA, che sarebbe assistenza medica avanzata per persone disabili, e da anni è impegnato nel settore sociosanitario e della disabilità. Ed è importante perché qual è il tema? È un tema che mi tocca particolarmente ed è la disfagia. Abbiamo scelto la disfagia nell'anziano e nel disabile. Io l'ho già letto al buon Diurni, mi ha detto che va bene, lo posso leggere. Allora, al nome disfagia qualcuno potrà riconoscere un disturbo con cui ha già avuto a che fare, una parola di cui ha già sentito parlare, una problematica che è subentrata nella propria famiglia, e questo è per me, o che vi si sta subentrando in questo momento. Ebbene, ognuno avrà le sue buone ragioni per conoscere questo disturbo. Ma al di là delle proprie esperienze personali è un tema parecchio diffuso tra la popolazione, soprattutto anziana, e anche nei disabili. Detto questo, io vorrei iniziare, se tu mi permetti, cara Dozio, a chiedere al nostro medico, al Mario Diurni, che cos'è la disfagia. Rispondi, perché fallo capire cos'è questa disfagia, perché molta gente veramente fa fatica. A
momenti dice tutto Rusconi, va bene.
Va bene, lo sapevo, perché adesso vedi il Dini, faccia quel gesto lì che non mi piace.
Buongiorno a tutti, ma è giusta la presentazione, anche perché devono passare alcuni concetti semplici, perché la disfagia e tutto quello che si accompagna alla disfagia, quindi la deglutizione, il processo deglutitorio, è una cosa molto complessa. Cerchiamo di dare dei concetti semplici, chiari, in modo che tutti possano farsi un'idea. La disfagia è la difficoltà nella deglutizione di alimenti solidi e liquidi. Do anche un'altra definizione, perché parliamo di disabile. Che cos'è la disabilità complessa? La disabilità complessa è una condizione clinica che è caratterizzata da gravi deficit congeniti o acquisiti, e che quindi presenta la cerebropatia, dei gravi dismorfismi o malformazioni, delle comorbidità internistiche o psichiatriche, cioè delle malattie associate internistiche, psichiatriche,
quali sono, neurologiche. Quali sono queste qua? Neurologiche oppure psichiatriche?
L'epilessia,
poi?
La schizofrenia, problemi intestinali, le malattie internistiche, l'apparato gastroenterico è quello più colpito nel disabile complesso, deficit immunitari, no? Quindi queste sono le malattie.
E neurologiche, cosa intendi per neurologiche?
L'epilessia soprattutto, l'epilessia. È molto frequente nel disabile complesso.
Cioè, e quando tu hai malattie tipo la SLA, tipo il Parkinson, cose del genere, può succedere di avere questo problema?
Certo, sicuramente. Però la SLA, per esempio, è una malattia che può dare una disabilità complessa, perché dà dei deficit motori e neurologici.
Ok.
Poi vi sono... anche le disabilità intellettive. Nel disabile complesso esistono le disabilità intellettive, il cosiddetto ritardo mentale, e poi non vanno trascurate le politerapie farmacologiche. Quindi abbiamo un'idea di quello di cui stiamo parlando, e che la disfagia si può presentare in questi soggetti come si può presentare negli anziani fragili. vi do alcune percentuali. La disfagia si presenta dal 2 al 16% nelle persone al di sopra dei 65 anni e negli anziani che sono ricoverati nelle strutture sanitarie, per esempio nelle residenze sanitarie per gli anziani, la disfagia varia dal 40 fino al 40 e 60%. Quindi sono dati piuttosto...
Nelle case di riposo, intendevi dire nelle case di riposo, cioè le RSA.
Le residenze sanitarie per anziani e per disabili, RSA ed RSD. Solo che nelle RSD, trattando di disabili con ritardo mentale, è più difficile avere delle percentuali come invece accade nelle residenze sanitarie per anziani.
Dottor Giorni, questo paziente come vive questo momento? Quale sensazione ha nel mangiare? Ha una sensazione di blocco. Ho letto che è come un blocco in gola, cioè non riesce a... è proprio una questione di blocco.
Nella definizione io ho detto difficoltà, no? Cercando di rendere il concetto di che cosa significa difficoltà. Cioè è proprio... Allora, diciamo un'altra cosa prima, permettetemi di dirlo, che il processo deglutitorio è un processo altamente complesso. Sono coinvolti circa 40 muscoli, i muscoli della lingua, la mandibola, i masseteri, 40 muscoli sono coinvolti e sono coinvolti 6 paia di nervi cranici, perché non è soltanto un atto motorio, ma è un atto che prende origine dall'encefalo. Quindi sono coinvolti 6 nervi cranici. Quindi questo per dirvi, per rendervi la complessità del processo deglutitorio, che sembrerebbe una banalità, perché è anche un processo involontario. Noi lo facciamo involontariamente, per esempio deglutire la saliva è un atto involontario, tenendo conto anche che il processo deglutitorio avviene dove anche avviene il processo respiratorio. Quindi questo per introdurre già quelle che sono poi le complicanze della disfagia, perché essendo insieme atti respiratori e processo deglutitorio, le due funzioni possono interferire tra di loro.
Può essere anche un rallentamento, diciamo, non una incapacità totale, diciamo.
Può essere anche un rallentamento, inizia un rallentamento e adesso vi passo al...
No, volevo dire, quali possono essere i campanelli d'allarme, i segni?
Che come riconosce?
I sintomi sentinella li chiamano, per poter avere un'idea o per poter andare dal medico. E poi l'altra domanda, da che medico vado? Qual è lo specialista che vede il paziente disfagico?
Prima di arrivare a questo, permettetemi di dire però una cosa importante, che l'atto del cibarsi, quindi il mangiare, è un comportamento naturale fin dai primi istanti di vita, no? Se noi pensiamo al bambino appena nato che succhia il latte dalla mamma. In seguito i nostri sensi, i nostri 5 sensi, ci danno delle informazioni che vengono trasmesse al nostro encefalo. Queste informazioni però sono in grado di determinare anche delle sensazioni e delle emozioni che ci accompagnano durante tutta la nostra vita e che insieme ad altri fattori, fattori sociali, fattori economici, fattori anche religiosi, se voi pensate che gli ebrei e i musulmani non mangiano per esempio la carne di maiale, quindi questi sono i fattori sociali, se c'è la povertà anche il cibo sarà povero, quindi questi altri fattori ci accompagneranno per tutta la vita a formare quella che viene chiamata la memoria alimentare, che noi ci portiamo dietro fino alla fine. E un altro concetto che mi piace far passare è che l'atto del cibarsi non è soltanto un modo per soddisfare i nostri bisogni nutrizionali e di nutrienti e calorici, ma deve rimanere, è e deve rimanere sempre un elemento di piacere durante tutta la vita. Cioè c'è un aspetto edonistico del cibarsi.
Meno male.
Certo.
Meno male, ragazzi.
Meno male. Ma la disfagia, quindi la difficoltà nell'alimentarsi fino ad arrivare a quello che diceva il nostro Giorgio Dini, il blocco completo, la disfagia altera questi meccanismi. Per cui quando cominciano le prime difficoltà all'alimentazione, si modifica anche l'umore, perché il disfagico magari diventa ansioso perché teme che ingoiando un boccone con difficoltà possa succedere qualcosa, come si dice in gergo, che gli vada di traverso. Ecco, tanto per far intendere di che cosa stiamo parlando. Quindi modifica l'umore, diventa depresso o diventa agitato e continua a tenere il cibo in bocca, a masticarlo, a rimasticarlo, perché ha paura e ha difficoltà a deglutire.
Ecco, ma quello che interessava a lui, a chi rivolgersi? La prima cosa che fai, cosa fai?
Permettetemi di dire un'altra cosa. Quali sono le complicanze? Le vostre domande sono tutte interessanti, però arriviamoci per gradi. Vi rispondo. Quali sono le complicanze della disfagia? La complicanza più grave, si arriva fino alla morte, vi dico, fino all'exitus. Perché se il cibo, invece di passare dalla bocca alla faringe, all'esofago, per arrivare nello stomaco, va nell'albero respiratorio, la cosiddetta aspirazione nell'albero respiratorio, le complicanze possono essere gravi. Si comincia magari con dei fenomeni bronchitici, semplice rialzo febbrile, fino alla broncopolmonite che viene chiamata broncopolmonite abingestis.
Quindi le parole chiave della disfagia quali sono? Lei ha parlato di complicanze particolarmente gravi, sono l'apnea, giusto? E anche l'addensante, e qui arriveremo dopo per ciò che riguarda l'alimentazione.
Qui ci arriviamo dopo.
Ma l'apnea è il pericolo numero uno, sì, parlando di complicanze gravi.
L'arresto respiratorio, che è la complicanza più grave, esattamente.
Allora, le sentinelle.
Beh, ma ci fermiamo un attimo. Vladimir, è pronta la canzone? Ok.
We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Darling, here in my heart, yeah, I do believe we shall. shadow will come someday.
Dottoressa Eugenia Dozio, dottor Mario Diurni, stiamo parlando di disfagia nell'anziano e nel disabile. Vai, Dini.
No, dottor Diurni, volevo chiederle come la riconosco la disfagia e soprattutto quello che le dicevo prima, quali sono i segni, i campanelli d'allarme che mi possono far capire qualcosa di particolare e quindi possono essere utili per rivolgermi al medico? E poi a quale medico, a quale specialista?
Vi sono alcuni segni importanti da rilevare nel corso dei pasti. La tosse è il sintomo principale durante o subito dopo la deglutizione del cibo o del liquido. La fuoriuscita di cibo dal naso, la voce gorgogliante nonostante la tosse, cioè uno può avere ancora il riflesso della tosse ma si hanno delle modificazioni della voce, la perdita di concentrazione o l'agitazione durante il pasto, la difficoltà perché chi ha la disfagia tiene per lungo tempo il cibo nella bocca prima di deglutirlo, per cui a un certo punto, se sono anche disabili complessi o anziani fragili, perdono la concentrazione e quel cibo non si sa bene che strada possa seguire, oppure si agitano durante il pasto. Dopo il pasto invece possono avvenire aumento della salivazione, la cosiddetta scialorrea, le tosse o delle secrezioni attraverso la tosse, oppure rialzo febbrile. Quando si hanno dei rialzi febbrili di cui non è nota la causa, esclusa l'infezione urinaria, escluse altre infezioni, la prima cosa a cui pensare è l'aspirazione del cibo nell'albero tracheo-bronchiale.
Quindi un rialzo termico anche leggero, non c'è bisogno di arrivare a valori
alti. No, un rialzo termico anche leggero, perché vi è la cosiddetta aspirazione silente, cioè l'aspirazione nell'albero tracheo-bronchiale che non produce sintomi, cioè non vi è la tosse. E questo può provocare delle bronchiti o delle broncopolmoniti. Quindi deve essere fatto nelle residenze sanitarie, deve essere fatto lo screening, che è un test semplice per cercare di capire quali sono i soggetti disfagici nelle residenze sanitarie. A casa è importante che i familiari osservino un anziano o un disabile durante il pasto. Chi se ne deve occupare? Quindi abbiamo detto l'importanza dei familiari, prima di tutto, il medico di medicina generale, nelle residenze sanitarie gli operatori, gli ASA e gli OS, gli infermieri che osservano o danno da mangiare o imboccano i disabili o gli anziani che non sono in grado di poter mangiare da soli, fino ad arrivare allo specialista, fisiatra o l'otorino.
Ma io da chi vado? Qual è lo specialista dove io posso andare? È l'internista o il chirurgo?
No, le ho detto il fisiatra e l'otorino. Fisiatra e otorino, che a loro piacimento possono, secondo le loro valutazioni, poi possono chiedere esami più approfonditi ed esami strumentali, i pasti.
E dopo? E dopo, quando entra la nostra
dopo, dietista? Dopo iniziano le indicazioni terapeutiche.
Esatto.
Nelle indicazioni terapeutiche, adesso cedo volentieri la parola ad Eugenia, prima voglio accennarvi anche alle posture. Le posture durante l'alimentazione negli anziani e nei disabili devono essere corrette, perché molti anziani e disabili sono allettati, quindi devono essere sempre in posizione seduta, con il capo leggermente flesso. Quindi queste sono le prime cose. Le modificazioni nella modalità di assunzione del cibo e poi la preparazione del cibo. E a questo punto cedo molto volentieri la parola ad Eugenia.
Eugenia, mi raccomando, forza, coraggio.
Bene, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Innanzitutto dobbiamo capire contro cosa dobbiamo lottare. Sicuramente la cosa principale è che questi pazienti che non possono più mangiare in modo congruo e sufficiente il problema grande è che vadano incontro alla malnutrizione. Una malnutrizione per difetto che poi può essere responsabile di un ulteriore peggioramento della disfagia. Per cui è chiaro che noi, per la prima cosa da fare, è cercare di dare al paziente il quantitativo nutrizionale utile per evitare che la situazione si complichi. Vi ricordo, l'abbiamo già detto tante volte, però, che la malnutrizione è malattia nella malattia, per cui sarebbe una complicazione importante. Cosa dobbiamo fare? Innanzitutto dobbiamo sapere dallo specialista che ci ha inviato il paziente, che ci chiede una consulenza, qual è il grado di disfagia, che può essere per i cibi solidi, per i cibi liquidi, e per cui bisogna cercare di fare una dieta che sia adeguata rispetto a questa cosa. Sicuramente, se partiamo dal discorso che il paziente ha una disfagia nei confronti dei cibi liquidi, qui è la cosa un po' più complicata, perché se uno parla con un paziente che ha questo tipo di problematica, la cosa che vi dice sempre è: quanto vorrei bere un bicchiere d'acqua, perché questa cosa è veramente una cosa che psicologicamente fa molto male. Perché? Perché quando uno ha questo tipo di problematica deve addensare i cibi con l'addensante, che è appunto un preparato che può essere sia naturale oppure industriale. Per chi ha questo tipo di problema, l'ASL lo fornisce, e di conseguenza tutti i cibi iniziano ad essere addensati, i liquidi.
Quindi, dottoressa, scusi, noi parliamo di dieta. Sì. La dieta è la dieta personalizzata, soprattutto la dieta adattata, è la terapia di un paziente con disfagia.
Assolutamente.
Questo è fondamentale, è una delle terapie.
Sì, certo.
La cosa più importante.
Certo, ecco, però è chiaro, perché quello che, se il cibo non è adeguato, crea delle complicanze, come ha detto prima il dottor Diurni, la polmonite, per cui dobbiamo cercare di fare in modo di evitare che le cose si complichino, e questo passa attraverso una dieta che deve essere molto rigida.
Perché quindi ci sono alimenti concessi, alimenti vietati. Esattamente, adattati, quindi tutta una
il problema, per esempio, la cosa sono le doppie consistenze, il liquido e il solido, perché come diceva prima, il liquido può prendere una strada e il solido un'altra, e di conseguenza questa è una cosa per cui generalmente diciamo che la dieta deve essere frullata e deve avere una consistenza molto omogenea, perché l'omogeneità in questo tipo di problematiche è fondamentale, per cui non è che si possono fare dei frullati fatti a caso, ci sono dei cibi che devono essere frullati, resi assolutamente omogenei, coesi, perché anche questa è una cosa importante. Per esempio, in un problema di questo tipo non potrò certo dare il riso, perché il riso, come dicevo, si disgrega, o i cracker o tutte quelle cose che comunque si sgretolano. La coesione e il discorso che siano alimenti omogenei è assolutamente importante.
Qui, dottoressa Dossio, le volevo dire una cosa. Parlando di dieta, come è utile gestire la dieta nella persona disfagica a casa? Perché in ospedale, nei centri, chiaramente c'è chi si interessa, ma a casa il problema è grosso. Quindi ci sono dei consigli, dei rimedi da dare a queste persone.
Quando il paziente viene dimesso, se è già stata fatta una valutazione, dove, oppure se il paziente è a casa, va in ambulatorio e gli viene comunicata questa cosa, ovviamente c'è sempre un personale che provvede a dare delle diete congrue, per cui viene prescritta una dieta, e nel momento in cui la dieta non è sufficiente, può essere una dieta con queste caratteristiche più un'integrazione. L'integrazione ovviamente è sempre prescritta dal medico specialista, e soprattutto l'ATS dà la possibilità a casa di avere queste integrazioni, che possono essere o integrazioni della dieta o sostituzioni complete della dieta, oppure nei casi peggiori poi si passa alla nutrizione artificiale, ossia quando il paziente non può più deglutire, a quel punto viene messo il sondino in primo momento, e poi la PEG, cioè un accesso che va direttamente nello stomaco, e per cui il paziente verrà nutrito artificialmente. È chiaro che questa è la situazione più grave in assoluto, però dobbiamo considerare che è possibile avere tutti i livelli di dieta per disfagia più la nutrizione artificiale, e spesso queste due cose si integrano. È possibile poi che un paziente, per esempio post-ictus, abbia inizialmente un grave stato di disfagia, poi riabilitativamente parlando inizia a stare meglio, e di conseguenza si fanno i passi indietro, cioè dalla nutrizione artificiale poi si passa allo svezzamento e si può tornare anche a mangiare in modo assolutamente.
Dottoressa, lei ha parlato di cibo, di bevande, molto bene, quindi differenziare, vedere un pochino. Però nel caso in cui il paziente dovesse assumere dei farmaci, qual è la forma farmaceutica utile per questo tipo di paziente? O cosa possiamo fare?
Beh, generalmente io, per quanto quello che posso vedere, è che per esempio i farmaci, quelli possibili, vengono comunque ridotti, triturati e poi messi nell'acqua gel, che è uno delle, diciamo così, dei presidi che servono in questo quando uno non può bere dei liquidi. C'è questa acqua gelificata, sempre data dalla ATS a domicilio, e in quest'acqua gelificata vengono messi i farmaci, diciamo così, polverizzati o triturati. Ci sono proprio dei presidi che servono per ridurre in polvere o triturare comunque i farmaci. È chiaro che questo è un problema, perché ovviamente quel pezzettini che si formano dei farmaci, innanzitutto il farmaco deve essere idoneo per fare, perché tante volte il farmaco invece è rivestito di un film che può essere utilizzato nel tubo digerente più in basso, per cui tutto questo devono essere dei farmaci che il medico valuta come devono essere dati. Ovviamente poi si passa anche per la via parenterale, se nel caso questo fosse possibile. Però io vedo che molti pazienti prendono i farmaci in questo modo, ossia nel gel, e questa cosa fa sì. Però è chiaro che questi piccoli grumi di farmaci per pazienti con grave disfagia possono essere un problema. Per cui bisogna sempre valutare il tipo di disfagia.
Dottoressa Dossio, volevo chiederle, usare il cucchiaino o usare la cannuccia?
No, il cucchiaino, assolutamente il cucchiaio. E poi ovviamente in questo caso entrano in gioco le logopediste, che sono delle figure assolutamente preparate per gestire questi pazienti, sia a domicilio che in ospedale. Però la logopedista proprio fa una sorta di riabilitazione dove è possibile, vi dicevamo quei passaggi in cui uno ha avuto un problema grosso e poi piano piano le cose vanno meglio, e in tutto quel percorso la logopedista accompagna. Oppure il paziente poi cronico, la logopedista spiega appunto le posture, la modalità con cui dare al paziente, per esempio schiacciare il cucchiaino sulla lingua provoca comunque dei gesti riflessi che permettono alla persona di deglutire. Ma la figura idonea e sicuramente preparatissima è la logopedista.
Ci sono tante figure mediche o paramediche che devono interferire con la vita di questo paziente, per cui è un paziente veramente difficile.
Possiamo fermarci un attimo per la seconda canzone?
I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Till my legs felt like stone. I heard the voices of friends vanished and gone. At night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Gonna greet me. It's just you and I, my friend. And my clothes don't fit me no more. I walk 1,000 miles just to slip this ski. The night is falling, I'm blind awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with you faithless kiss, or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia.
Dottoressa Eugenia Dozio, io ve lo ricordo, è dietista clinica del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università dell'Insubria e il nostro dottor Mario Diurni, voi sapete, tutto la sua, il suo lavoro che ha fatto nella disabilità. La domanda era questa qua, io ho un problema familiare, è l'addensante che mi fa, non riesco, vedo la persona che la deve prendere dell'acqua oppure un liquido, vedo che non l'accetta bene, perché?
Perché noi siamo, appunto, come diceva il dottor Diurni, la memoria storica è qualcosa che ti porti dietro, per cui l'acqua ha una consistenza liquida, per cui prendere una cosa che ha una consistenza completamente diversa, gelatinosa oppure semisolida, questa cosa fa sì che le persone comunque facciano fatica. Poi il grado di idratazione è completamente diverso, che poi alla fine ci sia un'idratazione della persona, non è la stessa identica cosa, come poter bere un bicchiere d'acqua, per cui questa cosa fa la differenza. E sicuramente una delle complicanze a cui dobbiamo stare molto attenti è proprio il problema della disidratazione, che questi pazienti poco invogliati da questi addensanti e da queste acqua gel di fatto bevono molto meno, e per cui la disidratazione è qualcosa a cui bisogna stare molto attenti, cioè quella quantità di acqua addensata o di acqua gel che viene prescritta dal medico deve essere assolutamente assunta quotidianamente, e questo per a volte per i pazienti è difficile, perché uno gliela propone, la rifiutano, per cui bisogna avere molta pazienza. Questa pazienza ce l'hanno spesso le mamme, purtroppo, con i bambini disabili, per cui, però spesso in altre situazioni la pazienza a volte non c'è, e per cui i pazienti hanno spesso problematiche di disidratazione.
Poi c'è l'altro problema, che è quello come cucinare, perché molto spesso noi mangiamo determinate cose e lei non può, e quindi gli viene fatto, non so, omogenizzano il cibo. Qual è la cosa migliore allora?
Beh, innanzitutto i frullati è chiaro, è la cosa che uno gli viene più semplice da fare, frullare il cibo che uno mangia, ma diciamo le caratteristiche organolettiche del cibo frullato cambiano completamente, e per cui quella omogeneità che dovrebbe avere il cibo spesso non ce l'hanno. Ecco perché serve un omogenizzatore, diciamo che è la cosa migliore. Il frullato ingloba aria e di conseguenza diciamo la concentrazione calorica del cibo che una persona mangia di fatto cambia, e di conseguenza si rischia di più col frullato di andare incontro a malnutrizione, anche perché se il cibo ha molta aria il paziente già si affatica molto a mangiare, è chiaro che diventa un volume molto più grande, e in quel caso va a finire che il paziente si stanca e non mangia tutto quello che deve. Invece con l'omogenizzatore rimane la quantità di cibo utile, primo. Poi ci sono delle strategie, perché ci sono appunto degli integratori, per esempio un paziente non ha tanta voglia di mangiare, in un piccolo volume si possono aumentare le calorie utilizzando per esempio dei polisaccaridi, delle polveri che non vanno a inficiare minimamente sulle caratteristiche organolettiche del cibo, per cui sapore, odore non cambia nulla, ma la concentrazione calorica aumenta sia per quanto riguarda i carboidrati sia per quanto riguarda le proteine, per cui ci sono delle strategie dietetiche.
Ci sarebbe un'altra cosa, cioè se tu mi fai una pasta asciutta, chiamiamola così, e ha un buon sapore, io l'accetto meglio. Come fai? Se tu devi lavorare, devi fare qualcosa per fare in modo che lei mangi?
Sempre dipende dal grado di disfagia, perché ci sono alcuni pazienti che, per esempio, o nelle prime fasi, così possono mangiare la pasta molto ben cotta. Poi viene messa comunque con, diciamo così, una crema di verdure, eccetera, eccetera. Si rende più omogenea, però è chiaro che nel caso di un paziente che non può assolutamente mangiare, la consistenza deve essere assolutamente omogenea e coesa, di fatto in quel caso deve essere omogeneizzata, però le cose importanti in questa cosa è rendere i cibi più appetibili possibile. Ecco, fare quello che noi chiamiamo il pappone è una cosa che non deve essere fatta, il cibo deve essere rispettato nella sua forma, per cui il primo, il secondo, con dei colori comunque che richiamino una diversità, perché se, quale voglia, già il paziente perde completamente la consistenza del cibo e tutto quello che ha ricordo. Se gli viene proposta una tazza con dentro qualcosa di indefinito, sicuramente la voglia passa di più. E invece preparare il cibo e renderlo presentabile, che richiami un primo piatto, che richiami un secondo e che richiami una verdura, questo sicuramente è molto utile.
Dottoressa Dozio, considerando tutte queste difficoltà e tutti questi problemi del paziente, vogliamo dire qualcosa di utile a questo paziente? Cioè, ci sono delle regole di un buon comportamento da seguire, specialmente durante il pasto? Cioè, il paziente come deve stare innanzitutto e deve mangiare con una certa lentezza? Cioè, comportamenti veri e propri del paziente durante questo processo?
Sicuramente quello che diceva prima il dottor Diurni è il fatto che questo paziente stia ben seduto. Fermo. E che innanzitutto sia anche comodo, cioè mettere in una situazione in cui il paziente già per la postura sia a suo agio, perché metterli comunque in posizione non corretta, sicuramente questo fa spazientire ancora di più il paziente. Poi bisogna cercare, uno, di seguire i gusti del paziente, perché anche quello, cioè se il paziente si può esprimere possiamo comunque capire queste cose, molti di questi pazienti non possono esprimersi, per cui di fatto bisogna un pochettino cercare di rispettare, se rifiutano un certo tipo di cibo cercare di offrirgliene un altro con delle buone caratteristiche e poi comunque dargli la possibilità di avere un'alimentazione equilibrata, perché questo è importante, cioè le caratteristiche che abbiamo detto tante volte della dieta mediterranea devono essere rispecchiate assolutamente anche in questi pazienti, cioè l'olio, cioè tutte le caratteristiche, i cibi che devono essere dati normalmente devono essere riproposti con una consistenza diversa, ma con tutte queste caratteristiche nutrizionali.
Sì. Io volevo fare una domanda al Diurni, poi dopo
no. No, aspetta, se i due conduttori mi permettono, faccio io, vorrei fare una domanda ad Eugenia. Cosa ne pensi, Eugenia, del cibo omogeneizzato a consistenza modificata? Perché nella mia esperienza in una residenza sanitaria per disabili ho notato molti vantaggi, sia in termini di complicazioni minori, e quindi meno malnutrizione, meno disidratazione.
Certo, diciamo che questo è un discorso del fatto che quando a un certo punto le caratteristiche di quella dieta sono, diciamo così, molto definite, cioè abbiamo deciso che il paziente può utilizzare solo quel tipo di consistenza, è chiaro che noi dobbiamo cercare di dare al paziente tutto quello che gli serve in un pasto, e spesso questi preparati che derivano da alimenti naturali che poi vengono omogeneizzati o che vengono ricostituiti di fatto sono molto utili, perché poi io, per esempio, se uno prova a pensare che tu tutti i giorni devi preparare il cibo, devi renderlo nelle consistenze giuste, devi fare in modo che non ci siano problemi su granuli eccetera, è molto difficile, per cui inizialmente c'è molta adesione, uno cerca, poi nel tempo le cose un pochino sfumano, e invece avere già dei preparati che comunque ti garantiscono di avere delle qualità nutrizionali buone, questo ti aiuta comunque a evitare il problema della malnutrizione, soprattutto poi nelle strutture. Nelle strutture uno sicuramente ha un vantaggio notevole.
Ma io volevo fare una domanda, ottimo, una domanda al dottor Diurni. Cioè, oltre alla dieta e all'allungamento anche della deglutizione, abbiamo parlato, hai accennato prima, di un intervento riabilitativo. Cioè, quanto è importante una postura facile, semplice e corretta?
Abbiamo già detto, ha detto anche Eugenia, qui intervengono le logopediste, intervengono le fisioterapiste, sono i primi elementi che vanno considerati. La postura, non, per esempio, non far coricare o l'anziano o il disabile non prima di 30 minuti dopo il pasto, per evitare i reflussi, per evitare no, le complicanze, quindi tutta una serie di elementi di cui ha parlato Eugenia, soprattutto ricordiamo quello che ho detto all'inizio. L'atto del cibarsi non serve soltanto ad introdurre calorie e nutrienti, quindi proteine, zuccheri, lipidi. Deve restare sempre un piacere. Non trascuriamo mai l'aspetto edonistico del cibarsi, anche quando si tratta di un disabile o di un anziano fragile.
Ecco, noi siamo arrivati alla fine, cara dottoressa Dozio e caro Diurni. Sono dei insegnamenti mica da ridere questi, cioè chi ce l'ha in famiglia deve veramente industriarsi per fare in modo che alcune cose, alcuni problemi si possano risolvere, giusto? Noi ti ringraziamo, credo che si possa parlare ancora per tante ore di questo problema, perché io vedo che ogni mese cambia, c'è sempre qualcosa o peggiora e quindi c'è sempre un qualcosa in più. Io non so altro cosa dire, abbiamo toccato un po' di problemi, il Dini veramente è stato veramente splendido, sì, perché ha tirato fuori veramente dei problemi enormi. Possiamo trovarci ancora, perché questo è un problema, io lo sento personalmente perché
molto
ho...
Molto volentieri.
Tu cosa dici, Lini?
Quindi, Rusconi, la regola più importante è la regola di un comportamento sano e corretto, quella è
la cosa più importante. Questa è importante.
E io aggiungo una cosa, il rispetto per questo tipo di pazienti, perché questo è fondamentale, esatto, soprattutto per quelli che non possono esprimersi.
Per
cui esatto, questo è...
Cioè io vedo subito quando ti si chiede, non parla, la persona non parla, è dura, effettivamente è dura, non sai neanche come trattarla. Ecco, mi spiace perché parlo davanti a molte persone ed è un grosso problema. Io ti ringrazio per quello che tu hai detto, ti ringrazio Mario, lo sai benissimo.
Programmiamo un approfondimento
su questo tema. Va bene? A tutti e due?
Grazie.
Va bene.
Grazie
Vladimir e poi grazie Dini, perché effettivamente è stato correttissimo.